When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un grandissimo ospite, Max Marchesi. Ciao Max e benvenuto.
Ciao, benvenuti voi e grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qua. Max è un preparatore atletico professionista, oggi in forze al Bologna Calcio, ma con una lunga storia. Sono tante le città che hai frequentato professionalmente. Sono molto curioso di conoscere tutta questa bellissima storia. In questo spazio, condividendo un'ottima tazza di tè, capiamo quelli che sono stati
molto buono.
Molto buono. Quelli che sono stati, diciamo, gli elementi di switch, le grandi decisioni che hai fatto nella tua vita per arrivare a fare quello che fai oggi con un grande successo. Partiamo, come al solito, dalla prima domanda: come è iniziato il tuo percorso?
Beh, il mio percorso, penso come tutti, una grossa fortuna è stata probabilmente di individuare da piccolo, perché da subito mia madre mi chiedeva: ma cosa vuoi fare da grande? Volevo fare l'insegnante di educazione fisica e facevo le elementari, per cui diciamo che quello lì mi ha accompagnato tutta la vita, pur facendo i miei un bellissimo lavoro per i bambini, facevano i cartoni animati. E quindi non ho mai capito se sono stato concepito o disegnato, per cui
te disegnavano tutti animali.
Sì, il periodo della linea, della lagostina, la pimpa, il
tan. Di artisti,
sì. Mio padre è musicista, io ho fatto anch'io un po' il musicista con i gruppi, suonando batteria e così. E poi niente, abbiamo iniziato questo percorso qua e ho sempre fatto un po' di necessità virtù e fino ad approdare. Ho fatto geometra perché mi dicevo: se non riesco a fare l'ISEF, almeno ho un diploma che mi riesce a qualificare per qualcosa. Quindi superato questo, ISEF come tutti, nell'ISEF mille corsi, perché poi durante la vita ho avuto la fortuna, appunto, nell'ambito artistico, fra musica, ho fatto animatore nei villaggi e occuparmi un po' di quello che era il far casino in mezzo alla gente, perché il nostro lavoro sostanzialmente è stare insieme alla gente e cercare di starci bene. E quindi questo mi ha aiutato moltissimo nel mio percorso di vita, soprattutto andando all'estero, capendo un po' le diverse culture. E poi, una volta fatto ISEF, le prime specializzazioni che nacquero in quel periodo lì, qualche anno prima, appunto a Coverciano fu l'ora dei preparatori atletici professionisti, fatto il corso e, come tutti, partendo dai settori giovanili, organizzando da prima le scuole calcio, mai ponendosi il problema di che categoria fare, neanche avendo sempre il sogno di arrivare nelle categorie alte. Poi, dopo fatto questo, ho avuto la fortuna di una chiamata, grazie a Dossena, ma soprattutto a Battara, che tutt'oggi è il preparatore dei portieri con Mancini, che avevamo lavorato assieme a Modena. Lui andò in Arabia Saudita con Dossena per l'Academy, furono chiamati in prima squadra e mancava un preparatore. Mi chiamarono il 18 di dicembre del 2000 e il 22 di dicembre partì, mollando tutto, per questa avventura che da lì mi ha accompagnato tutto il resto. e quindi ho fatto anni in Arabia Saudita, quattro a più riprese, perché andai il primo anno, vincemmo un po' di cose, sono tornato, poi ci fu il problema della guerra, la guerra del Golfo, così un anno di break, mi richiamarono e poi dopo lì abbiamo avuto la fortuna anche di vincere tanto, ma soprattutto conobbi il mio allenatore, che ho lavorato con lui, Bruno Metsu, per 8 anni, purtroppo deceduto per un cancro all'intestino. E abbiamo fatto insieme le nazionali degli Emirati Arabi, le nazionali del Qatar, squadre di club in Qatar, e poi dopo sono approdato all'Inter. Dall'Inter ho avuto l'opportunità, grazie a Di Matteo, di andare in Inghilterra, alla Aston Villa, e poi dopo, alla fine di questo percorso, ho avuto la possibilità di lavorare con Mihajlovic, col quale abbiamo fatto lo Sporting per una breve parentesi, che solo quelli di Lisbona sanno, e poi adesso a Bologna, l'anno scorso una bella avventura, quest'anno purtroppo per il mister un'avventura un po' particolare, segnata da questa problematica che ha lui di salute, speriamo che si risolva il più presto, per lui soprattutto,
tutti.
Esatto, perché per quanto riguarda noi andrà sempre bene, l'importante è che stia bene lui, e niente, siamo arrivati a oggi, proprio facendo un bignami.
Una sintesi assoluta.
Assoluta, sì.
Hai
sì.
detto cose, ovviamente in questa sintesi, che chi ha ascoltato, aspetta, ho ascoltato bene, cioè hai parlato di Emirati, hai parlato di Inghilterra, hai parlato sempre di club di vertice e di esperienze straordinarie.
Sì,
è stato fantastico anche conoscerti in questa tua avventura, e personalmente l'abbiamo fatto con grande sorpresa, cioè un preparatore fisico italiano, sappiamo che ovviamente nel nostro paese ci sono delle eccellenze, tu sei una di quelle, perché ovviamente quando vedi una persona che gira così tanto e che viene appunto chiamato in questi ambienti, è evidente che ci sia un talento, una professionalità, una dedizione. Anche riconosco, ora che me l'hai detto, questo profilo artistico nel cogliere un flusso, un'iniziativa, certo, quando ti si presenta di fronte, cioè la versatilità, ecco.
Sì,
questo,
sì, credo che sia una chi ce l'ha è assolutamente, secondo me, nel nostro lavoro, ma penso in qualsiasi tipo di lavoro, il poter star bene con gli altri, trasferire le cose, la condivisione soprattutto, credo che sia veramente fondamentale.
In definitiva è un lavoro che ci fa stare con altre persone, quindi
certo,
conoscere le altre persone, essere curiosi di capire altre persone. Io dico spesso questo, abbiamo delle cose, abbiamo una cosa sicuramente in comune, ci piace stare con le persone, altrimenti
sì,
non faremo questo, non faremo questo lavoro, non avremmo scelto questo percorso. Stare con le persone peraltro è un lavoro bellissimo.
Sì.
E quando penso invece a persone che mi dicono no, io detesto stare con le persone, mi chiedo quale sia la qualità di vita di questa persona, perché uscendo ne trovi tante persone.
Sì.
Noi riusciamo a essere focalizzati ovviamente su degli aspetti, man mano che ci si evolve in una cosa così particolare, a capire quali sono le caratteristiche che possono migliorare queste persone, da un punto di vista di performance, da un punto di vista psicologico, perché in definitiva anche un preparatore fisico, un preparatore atletico ha anche il ruolo di riconoscere lo stato della persona, perché altrimenti tu non puoi aiutare in una performance, nel migliorare una performance un atleta, se questo atleta psicologicamente non è reattivo,
certo,
non è
assolutamente
indirizzato
sì,
verso quella direzione. Da un punto di vista più tecnico, ok?
Sì.
Oggi quello che fai nel mondo del calcio, chi ci ascolta solitamente sono una platea anche di tanti specialisti, non solo. Ma molto spesso sono attenti anche a questo tipo di dinamiche. Quali sono state le grandi svolte nella comprensione degli elementi che oggi tu utilizzi? Cioè nel tuo approccio un po' tecnico, per entrare un po' nel tecnico del tuo lavoro, quali sono stati i momenti di svolta?
Ma momenti di svolta, individuarne uno in particolare, credo che sia veramente riduttivo. La fortuna di avere anche la sfrontatezza di andare in un posto, era il 2000, andare in Arabia Saudita, mi ricordo che la gente mi diceva ma tu sei matto, ma cosa mangi o meno, che in realtà cioè, vuol dire, si mangia anche bene. È tutto, però credo che ad esempio adesso è molto di moda parlare sui ritmi che si hanno nelle partite di calcio, per cui in una settimana ci si trova, o in 10 giorni ci si trova a giocare 3-4 partite, insomma 10-12 giorni, tante partite. Io mi ricordo che magari in quel periodo una squadra araba, che facevamo l'Asian Champions League, che poi, come dicevo, abbiamo avuto anche la fortuna di vincere per 2 volte di fila, ti trovavi a fare una partita di campionato, poi andavi a fare la Champions League, andavi a fare in Giappone, e quindi quel periodo lì mi ha insegnato parecchio per quello che era la gestione del recupero, pur avendo dei mezzi limitati, perché sostanzialmente il recupero veniva fatto in aereo, perché allora c'erano i Compex, adoperavi i Compex nelle 7 ore, magari adoperando le gambe in alto, non c'erano game ready, non c'erano tutte queste, però le tecniche di recupero rudimentali, le prime tecniche di recupero rudimentale le ho imparate lì. Il capire sostanzialmente, che è una cosa molto, secondo me, molto bella, la differenza fra gestire una nazionale piuttosto che una squadra di club. Quando si va in nazionale c'è un modo di operare che uno dice: ah, ma tanto in nazionale vai a fare o l'europeo, fai le qualificazioni, sono finite. In realtà chi fa una nazionale e ha un intento di farla in un certo modo, e non dico che tutti lo facciano, però si fanno in un certo modo, come magari in questo periodo qua lo sta facendo l'Italia, tramite Mancini, tramite Di Salvo, che conosco bene ai tempi dell'Inter, Walter ai tempi del Qatar, c'è un'organizzazione completamente diversa, cioè c'è lo studio e la raccolta dei dati durante tutta la stagione, per capire che quei 30 atleti, 40 atleti che sono nel giro della nazionale, quando ti arrivano hanno delle caratteristiche da rispettare, con degli sviluppi di lavoro diversi nei diversi club di appartenenza, con delle partite giocate e non giocate rispetto ad altri che ne hanno giocate tutte. Quindi anche questo mi ha insegnato che nel club e nelle nazionali, quando tu vai, hai dei modi di operare diversi. Nei club sostanzialmente il fatto di avere tutte queste esperienze, tutte le volte che magari passano gli anni, le nazioni che tu vai a toccare o meno, soprattutto vivendo all'estero, mi ha insegnato quale sia il rispetto dell'ambiente in cui vai, perché comunque se tu vai all'estero è imprescindibile la cosa che tu devi essere ospite, tu dove vai sei ospite, per cui già lì ti insegna molto a osservare, a capire quali sono le problematiche e poi di conseguenza agire, e risulta molto più facile di conseguenza se vai in un ambiente italiano dove conosci la lingua, dove conosci le abitudini, gli usi, i costumi. Quando vai, rimane sempre, secondo me, molto importante osservare, capire quello che effettivamente potrebbe essere necessario intervenire, ma col massimo rispetto, perché comunque anche lì devi sapere quello che è il trascorso dei singoli, devi sapere quello che è. Quindi diciamo che individuarne una cosa, ma tutte queste cose qua mi hanno aiutato veramente tanto nella mia carriera, purtroppo devo dirlo, perché ormai sono 30 anni che faccio questo lavoro qua e 54 li compio a gennaio, per cui già il fatto che qualcuno mi intervisti e non mi era mai capitato prima, già è un sinonimo di anzianità, per cui tutte queste cose qua insomma fanno bene al nostro lavoro. E poi non ultimo anche il fatto di essere su un palco, per dire che tu devi parlare e magari di cantare una canzone o suonare, tu ti esponi in un qualche modo, per cui anche il parlare al gruppo degli atleti o dei dirigenti, che devi esporre una problematica o quantomeno una proposta, anche questo fa parte di un bagaglio di vita che secondo me è importante. Insomma, tutto ciò che noi facciamo nella nostra vita è finalizzato a un qualcosa, e secondo me riuscirlo a finalizzare per il lavoro che ti piace, credo che proprio alla fine dei tuoi giorni potresti dire che non hai mai lavorato un giorno, perché il tuo focus è assolutamente centrato in quello che tu stai facendo.
Per quanto riguarda il rapporto con gli allenatori, sapendo che, come hai già citato, è un elemento determinante per il successo in questo tipo di lavoro.
Sì.
E hai citato un grande allenatore con cui hai convissuto praticamente professionalmente per 8 anni, oggi questo rapporto con Mihajlovic che si sta protraendo e che ugualmente mi pare di aver capito è molto intenso.
Sì, assolutamente.
Quali sono le caratteristiche, le modalità con cui intraprendi un percorso di questo tipo, vista la tua esperienza? No, tu sei trovato spesso di fronte a questa condizione, cioè devo iniziare un progetto. Come inizia a dialogare un preparatore fisico con un allenatore per un progetto vincente?
Ma questo si riconduce un po' a quello che abbiamo detto prima. È chiaro che se tu fai parte di uno staff, tutto questo risulta molto più immediato, perché tu vai a collaborare con una persona che tu conosci. Però, per dire, ti porto come esempio l'ultimo di Mihajlovic. Quando mi chiamò, noi prima non avevamo collaborato, e assieme ai membri dello staff, che sono ragazzi eccezionali con i quali abbiamo subito instaurato un ottimissimo rapporto, abbiamo iniziato praticamente assieme da zero questa esperienza di Bologna, e il fatto di comprendere quelle che possono essere le esigenze dell'uno dell'altro e nel convivere, per cui la convivenza è fatta comunque di cose che tu delle volte ti puoi spingere a fare, delle altre volte invece devi un attimino assecondarlo. Questo fa parte della nostra crescita. È chiaro che ad esempio in Arabia Saudita sono stati cambiati 3 allenatori, perché arrivati in Arabia Saudita uscimmo al quarti finale di Champions League asiatica, Dossena venne esonerato assieme allo staff, ma lo sceicco proprietario allora chiese che io rimanessi, e in accordo con l'allenatore, e anche lì io fui chiaro con lui, io sono venuto qua perché tu mi hai portato, e lui disse no, tu rimani, perché comunque io non è che sono mandato via, insomma ho un buonissimo rapporto con la proprietà, per cui tu puoi rimanere. E quindi ho iniziato a lavorare con un allenatore brasiliano. Ecco, in quel momento lì bisogna capire le esigenze che uno ha, e quindi se tu hai delle idee, delle metodologie di lavoro tue, credo sempre che il preparatore atletico debba adattarsi a quello che sia la metodica dell'allenatore, anche se delle volte ti trovi non d'accordo su queste cose qua. Ad esempio in Qatar mi è capitato di lavorare con Zico. Zico per tutti. E aveva delle metodologie, probabilmente se io le vedo a posteriori non dico nulla di male, ma erano molto radicate a quelle che era una metodica di lavoro basato su quello che era il calcio quando lui giocava. E quindi lì devi o decidi di pian pianino fargli capire che magari ci sono delle cose che possono ottenere gli stessi obiettivi, ma se tu e vuoi fare la tua metodica senza rispettare l'allenatore, giustamente ti dà un calcio nel sedere l'allenatore, perché dice che io sono l'allenatore. In Inghilterra, un ultimo capitato con Steve Bruce, che fa parte, se uno va all'Old Trafford ci sono le legend, è lì, e lui fa parte delle 10 legend del Manchester United, e quando lui mi ha guardato semplicemente fa, perché anche in Inghilterra abbiamo cambiato l'allenatore, il club ha deciso che io rimanessi, e anche lì in accordo con Di Matteo sono rimasto, e che peraltro ha un ottimissimo rapporto ad oggi, per cui quello che dico si può sempre verificare. E mi disse, beh, stiamo insieme 15 giorni, se andiamo d'accordo tu rimani, se non andiamo d'accordo tornerai in Italia anche tu. E dice, va benissimo, perfetto, così, perché comunque credo sempre che alla base, anche questo me l'ha insegnato, credo sempre, noi siamo dei collaboratori sostanzialmente, noi collaboriamo, e credo sempre che il collaboratore debba avere anche un'idea diversa dell'allenatore, e quindi deve esporla. Se c'è qualcosa che non va, deve avere il coraggio di venire fuori, di dirla, scegliendo il momento giusto, perché magari in mezzo alla gente non va bene, magari a livello personale, prendendo delle botte di vaffa, che può andar bene, ma riscuotendo dalla persona con cui tu collabori il rispetto del fatto che tu hai il coraggio di dire le cose. E poi se le cose detta questo, se l'allenatore in caso decidesse all'opposto, uno va alla guerra con lui, ma tu hai l'onestà professionale comunque di dire quello che pensi, e quello non bisogna mai avere paura. È chiaro che man mano passano gli anni questo risulta un pochettino più facile, magari a 25, a 30 anni che sei all'inizio hai il problema reverenziale, però dico sempre non abbiate paura a dire quello che è il vostro parere e cercare di esporlo nel modo giusto, dicendo semplicemente io la vedrei così, però e facendo capire io la vedo così e farei in un modo diverso, ma se tu decidi di andare lì sappi che tu sono il tuo soldato preferito e vado alla guerra con te.
Per quanto riguarda invece l'aspetto, diciamo, legato al giocatore oggi,
sì?
nel calcio moderno, quali sono le caratteristiche che hai visto cambiare nel tempo? Hai detto che sono 30 anni che sei impegnato in questo sport. Come hai visto cambiare la performance del calciatore? Quali sono oggi i giocatori che provengono da un settore giovanile che hai avuto anche l'opportunità di allenare,
sì,
che ti trovi di fronte? E come, ecco, come imposti un piano di lavoro?
Ma guarda, prima mi piacerebbe, cioè è una cosa questa che credo che sia importante focalizzare, perché fino credo a 10-12 anni fa, e quindi io parlo dall'avvento dei social media, quindi tutto ciò che riguarda il mondo social media, il rapporto nello spogliatoio non era cambiato tantissimo. Nel senso che il modo di affrontare le cose erano più omogenee per tutti, non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, perché con l'avvento dei GPS, con l'avvento del valutare il recupero dell'atleta, tanti mezzi non c'erano fino veramente a 10-12 anni fa. Tutto questo c'era, cominciava, ma c'era molto meno. E quindi già 10-12 anni fa, se tu parli con un ragazzo di allora, adesso parli con un ragazzo adesso che ha una visuale della vita completamente diversa. Basti pensare al telefonino e tutto il mondo che c'è. Quello che poi è cambiato sostanzialmente sono anche i mezzi di lavoro che hai a disposizione. Tu hai dei mezzi importantissimi adesso che io personalmente credo di non conoscerli tutti, perché sarei un presuntuoso a dirli, però credo sempre che sia importante in questo momento qua, gli staff devono essere composti, e poi tornando un attimo indietro, la composizione degli staff, io mi ricordo, non so, un'esperienza negli Emirati, noi eravamo l'allenatore in seconda e io preparatore, e abbiamo portato avanti una nazionale con 40 giocatori, con un fisioterapista preso che doveva fare questo da recupero infortunati, sostituendomi a volte facendo dei lavori a gruppi. Adesso è impensabile questo, per cui gli staff sono numerosi, la possibilità e la capacità di metterli assieme risulta faticosa, perché comunque sono tanti professionisti che lavorano nello stesso ambito, e quindi diciamo che nell'ultimo periodo c'è lo studio più dei lavori personalizzati, quindi alla ricerca della cosiddetta prevenzione, quindi lavori pre e post gara, l'individualizzazione di lavori a settori, perché magari i giocatori che lavorano magari sulla parte centrale del campo, i centrocampisti così, hanno necessità e bisogni diversi che, per dire, i giocatori che sviluppano un gioco sulle fasce, quindi c'è tutta anche una ricerca non solo del lavoro individualizzato, ma del lavoro individuale del gruppo di lavoro che uno fa. E quindi mettere assieme tutte queste cose qua, le capacità che magari uno arriva di valutare, quelle che sono le capacità di recupero, che magari un giocatore di 35, di 34 anni ha una capacità di recupero diversa da un ragazzo di 20 o 22, o viceversa, perché quell'altro di 34 è abituato a fare determinati sforzi, gli altri meno. Il poter capire quali siano i cronici, cioè quello che sostanzialmente il giocatore è sempre abituato a fare rispetto agli acuti che uno ha durante l'allenamento. Insomma, sono cambiati molto, perché sono cambiati molto i mezzi con cui noi andiamo ad operare. Ma tornando sempre sullo stesso discorso, che poi lì si cade, credo che sia molto importante adesso, essendoci molte competenze all'interno di uno staff, e quindi parlo di staff medico, parlo di staff della performance e staff tecnico, dove ci sono innumerevoli persone, credo che sia veramente importante avere quella che è l'idea del gruppo di lavoro. Cioè nel calcio, che è uno sport di squadra, vince la squadra, perde la squadra. Per cui se c'è qualcosa che non va, non è mai colpa di qualcosa o di qualcuno, è sempre colpa di tutti. E credo che forse, tutto sommato, in questo i calciatori alla fine dicono sempre: ma i calciatori hanno poi l'alibi perché è colpa di questo. No, non è vero, perché anche i giocatori si assumono le responsabilità, ma è molto importante che anche noi ce le assumiamo le responsabilità, e le responsabilità più te le assumi, più c'è la comunicazione intorno a te, più riesci a condividere la comunicazione, più riesci ad ammettere di alzare la mano: sì, effettivamente magari questo giocatore qua si è fatto male perché magari si è sforato su un carico di lavoro. Perché con tutti quegli gli elementi che noi abbiamo, dobbiamo avere la capacità e la possibilità di dire: abbiamo sbagliato. Perché solo facendo delle cose sbagli, perché se tu non fai nulla non sbagli.
Certo, e fa parte anche del ruolo del ricercatore.
Certo.
Un professionista in tal senso come te lo è, perché faccio ricerca sul campo vero e proprio.
Sì, sì.
Non è sicuramente la teoria che aiuta in questi casi, queste cose ci sono dati, sì, tangibili, sì. Okay? Sì, sì, questi, sì, numeri, sì, devono essere poi comprovati sul campo. Ci sono, abbiamo parlato anche di recupero, e tu,
sì,
hai lavorato anche in questa direzione.
Sì.
Come vedi tu la parte del recupero? Prima hai parlato del recupero post partito, ok, invece nella condizione dell'atleta infortunato,
ah,
okay?
Bellissimo.
Post, diciamo, fase riabilitativa, più che magari un infortunio che non è passato neanche, quindi deve fare un recupero più funzionale al campo. Come ti approcci tu in questo
Ma
senso?
Guarda, io su questo è un argomento che ce l'ho veramente a cuore, tant'è che in questa esperienza, proprio nel passato, ho passato 4 anni, dove sono stato per 2 anni responsabile della palestra come recupero infortunati, per cui per capire quello che poteva essere anche, che so, una displasia dell'anca piuttosto che un ginocchio trapiantato, piuttosto che una lesione muscolare di un atleta o meno, proprio capire quelle che sono le fasi di recupero, quindi quello che fa che è un farmacista o quello che fa l'operaio piuttosto che un atleta, e quindi sono già 2 mondi completamente diversi. E questa sensibilizzazione qua è, secondo me, è veramente, come ti ho detto prima, la parte medica, la parte della performance. Se tu non hai un dialogo e tu non hai una unità di intento, capendo quelli che sono i tempi proprio di maturazione delle infortuni una volta guarito, quelli che sono poi le possibilità di performare ancora come era prima dell'infortunio, è assolutamente importante. Quindi il management dell'area grigia cosiddetta, quindi che esce, che so, dalla 4ª settimana di una lesione a un bicipite femorale fino ad arrivare alla normale agonismo, è fondamentale. Nel calcio credo che sia, quando c'è questa sinergia di lavoro, sia semplice. Dico così che tutti mi diranno: tu sei un pazzo. Invece è semplice se uno sa i presupposti di dire: una volta che un flessore, ad esempio, è guarito, non è che è guarito, punto. Il flessore, se vai nelle ricerche FIFA, se si fa male nei 3 mesi successivi o nell'anno addirittura, è considerata addirittura re-injury, quindi essere rifatto male. Per cui è molto importante, nell'ambito del calcio, noi abbiamo tutti i parametri, capire che valori aveva nel suo modello prestativo di base prima dell'infortunio. E il fatto di poi, in questa fase di 2, 4, 5 settimane, un mese, 2 mesi, lui, quello che era abituato a far prima, cioè il cosiddetto cronico, si abbassa tantissimo. Per cui quando lui è a posto, L'obiettivo qual è? È quello di ricreargli le basi, di tornare a mettere mattone su mattone, e noi non possiamo pensare che dopo una partita fatta, dopo un infortunio, lui recuperi come un giocatore normale, avrà bisogno del doppio. E il fatto di sottoporlo a stress successivo è sicuramente sottoposto a infortunio, per cui il capire e parlare sempre con la parte medica e confrontarsi sui valori che uno ottiene, su quello che ha, è assolutamente fondamentale. E quindi il mio obiettivo qual è? È la comunicazione, solo con questo, e quindi condividere i dati, condividere quelli che sono i modelli performanti dell'atleta prima e dopo, a che punto è. Non a caso è come avere una borsa della spesa che tu metti dentro, che so, alta velocità, metti dentro carico esterno, metti dentro distanza totale percorsa, il recupero che lui ha avuto in base alla spesa che lui ha avuto, e quindi questo è molto importante. E credo che alla fine non è... È chiaro che se hai molti infortuni qualcosa di, una domanda te la devi fare, ma non è l'importante, secondo me, l'infortunio in sé, è la gestione dell'infortunio e capire perché si è fatto male, ma soprattutto che questo atleta non torni a farsi male. E perché non si torni a far male bisogna assolutamente comunicare, non bisogna avere presunzione di dire è pronto e quindi puoi fare quello che vuoi, perché una volta che è entrato nel gruppo lì diventa la cosa difficile per il giocatore infortunato, quello della gestione.
Ci sono state casistiche che ricordi in particolar modo legate a questi eventi che sono state gestite con successo? Cioè, ti sono capitati atleti infortunati che hai riportato in campo,
ma guarda,
con un protocollo diciamo, lineare, pulito, di successo?
Ma io credo che i protocolli siano fondamentali, ma il soggetto, la soggettività della persona con la quale tu vai ad applicare il protocollo e quindi i tempi di maturazione di un protocollo siano assolutamente differenti da uno dall'altro. Io ho avuto la fortuna, e questo ho avuto la fortuna di lavorare nell'Inter dal Qatar, dove mi occupavo del recupero infortunati, perché in base alla mia esperienza, in base a quello, il buon Bisciotti mi raccomandò in questa avventura, e quindi sono andato e mi sono occupato proprio del recupero infortunati. E mi ha aiutato moltissimo il fatto di essere un preparatore atletico, che era la prima volta che facevo questo, perché nel passato, come ti dicevo, ho sempre fatto tutti e due. Infatti Metsu questo l'aveva riconosciuto e lo riteneva un valore aggiunto, perché effettivamente magari il togliere un giocatore, il dire anticipatamente magari stiamo attento perché può essere a rischio da questo momento in poi, ma non perché uno avesse la sfera di cristallo, semplicemente perché conosci quelli che possano essere i limiti di un infortunato, insomma provi quantomeno. E in quel periodo lì abbiamo avuto le casistiche che hanno tutte le squadre di Serie A, quindi c'era prima Mazzari, poi è stato Mancini, e devo dirti che con la collaborazione, come ti ho detto, il fatto di poter collaborare con tutti, perché poi c'è il fisioterapista che fa delle cose, il dottore che dà i tempi, che dà la diagnosi, che dà appunto quelli che possono essere i tempi di maturazione di tutta questa cosa qua, abbiamo sempre avuto dei riscontri importanti con delle casistiche tipo trapianto di cartilagine piuttosto che un'operazione alla schiena, con dei giocatori con dei valori diciamo economici importanti. E credo che però questa cosa qua, senza tanta presunzione, si sia sempre cercata di fare. E ci sono stati anche casi che magari ci si aspettava una reazione piuttosto che un'altra, però alla fine non è mai stato un caso, non si è mai creata il panico intorno a un infortunio. E questo solo, secondo me, grazie a quello che è la comunicazione e a quello che è la condivisione del lavoro. Quando tu c'hai quello, non dico che sei inattaccabile, perché uno può attaccarsi a tutto, ci mancherebbe, però c'hai l'onestà professionale che hai gli step. E non importa se questo recupera con una settimana d'anticipo o una settimana dopo, l'importante è che recuperi e recuperi bene e che continui a lavorare, perché poi non dimentichiamo che il giocatore è il capitale del club, cioè è colui che ti muove l'aspetto economico, per cui un giocatore più è fermo più il capitale economico del club non gira, e non è certamente la settimana in più o meno che ti fa la differenza in quel caso, la differenza fa nel tempo, perché se tu un infortunio lo prevedi per 4 settimane, lo recuperi in 5, ma poi dalla quinta in poi non ha più un problema, è molto meglio che recuperarla in 3.5-4 e poi si riporta, si ritorna a far male e sta oltre alle 4 altre 2-3 settimane, perché una recidiva sappiamo perfettamente che ha dei tempi di recuperi diversi rispetto a un infortunio normale.
All'opposto ci sono state condizioni diciamo difficili, non soltanto diciamo legate all'ambito del recupero, che hai vissuto nella tua carriera, cioè momenti complessi, momenti bui, e come eventualmente li hai superati?
Ma i momenti bui, cioè se siamo riferiti all'infortunio o riferito...
No, riferiti alla tua carriera.
Ah, sì, sì. Beh, io dico sempre che si piange molto più spesso che gioire delle vittorie, cioè già il fatto che tu vai in una finale, ad esempio non dimenticherò mai per tutta la mia vita la finale persa a Wembley con l'Aston Villa contro il Fulham, quella furono 2 anni di sacrificio per me, perché arrivai con un italiano, sono stato lì con un inglese, andammo ai playoff, andiamo in finale in sto stadio meraviglioso e ti trovi un pugno di mosche in mano, e considera che la Championship, la finale di Championship per andare in Premier League ha più valore di una finale di Premier League, ci sono degli interessi economici incredibili dentro, ma questo a me poco importa, nel senso che quello fa parte del club, è chiaro che è un aspetto che a me non riguarda, però per dirti il valore.
Traspare molto, scusami se interrompo, traspare molto, perché anche prima tu facevi questo riferimento, che la tua condizione di preparatore atletico professionista tenga e debba tenere in considerazione quelle che sono diciamo le caratteristiche di una società vera e propria.
Certo.
Quindi una società a per azioni, diciamo, sì. SPA vera e propria, che ha delle necessità, e quindi tu come collaboratore all'interno di una società di questo tipo devi tenere in considerazione quello che a oggi magari chi ci sta ascoltando e desidera fare un percorso che abbia come fine anche un collocamento in un club di questo tipo, magari non vive, perché non tutti devono vivere queste difficoltà di gestione, anche capire quelle che sono le caratteristiche di una società che ha degli interessi economici così importanti, il tuo ruolo, il saper comunicare, cioè tutti quegli aspetti che hai già citato, quindi è molto importante.
Sì, sì, assolutamente importante, perché noi siamo dipendenti, ma questo è anche questo è stato un percorso a tappe, che dove secondo me è assolutamente importante tenere conto. Noi siamo dipendenti di una società, una volta che tu hai discusso il contratto e ti va bene quello che è, tu sai che stai lavorando per il club, e secondo me la cosa migliore non è tanto cercare di far bene il proprio lavoro, che viene, cioè è il minimo, è quello che tu devi fare, perché è quello che tu sei chiamato a fare, non è che perché sei in un club pinco pallo sei migliore o peggiore, cioè prima di tutto sempre, io dico sempre, meglio essere riconosciuto come brava persona che come bravo preparatore, perché il bravo preparatore te lo devono riconoscere gli altri, ma la brava persona sei tu che decidi di farlo, poi il bravo preparatore aspetta agli altri di dire se sei un bravo preparatore o meno, è chiaro che tu dai il massimo, sai tutto te stesso, però se hai gas 100 e tu arrivi 80, arrivi 80, però tu quelle 80 lì l'hai dato, però se sei brava persona, sei brava persona. E poi noi lavoriamo per un club, e anche il fatto che tu domani, anche il presidente va via, l'allenatore va via, i giocatori vanno via, ma il club, io adesso lavoro a Bologna e lavoro per il Bologna e sono orgoglioso di questo, e se vado via e lascio un segno tangibile, come stiamo cercando di lasciare con i nostri collaboratori, nel senso che abbiamo protocolli di lavoro, abbiamo individualizzazione dei lavori, abbiamo schede per ogni giocatore, che non significa devi fare 3x5, cioè significa tutto un profilo che tu c'hai quest'anno, poi hai il prossimo anno e c'hai il prossimo anno ancora, e nel tempo tu puoi stilare quello che è lo storico. E quindi negli ultimi almeno 15 anni ho sempre cercato di lavorare per me stesso, chiaramente, perché è una cosa molto interessante, ma per il club, in qualsiasi club noi siamo andati via, dove si è andato via, si è sempre cercato di dire ok, questo è il prodotto, poi spetterà allo staff precedente che dire ok, questa roba è carta straccia, ma al club hai dato qualcosa, il rispetto del fatto che comunque riconosci che il capitale del club è il giocatore, e quindi tu devi prima di tutto entrare in uno spogliatoio e portare rispetto, e si collega al fatto dell'estero, cioè tu sei sempre un ospite, per cui devi sempre essere educato, devi essere sempre molto rispettoso dei ruoli, delle competenze, ma soprattutto di lavorare per il club e essere orgoglioso di quello che fai, non pensando che magari fai bene qua e vai da un'altra parte. Tanto quello non lo decidi tu, non lo decide nessuno, lo decide la vita, lo decidono le persone, e più hai, secondo me, l'onestà professionale di questo, e più qualsiasi cosa ti capita lo accetti di buon grado.
Tornando quindi al discorso del periodo buio, mi dicevi...
Periodi bui, già il fatto, io ho avuto la fortuna di giocare diverse finali. All'inizio ho avuto anche la fortuna di, la ritengo una fortuna oggi, di perdere le finali, quindi proprio di farmi una cultura della sconfitta. È un luogo comune dire che la sconfitta ti insegna di più di una vittoria, ma credo che veramente sia un luogo comune assolutamente veritiero, perché poi quando vinci è una gioia immensa. Però cos'ha di diverso? Che quando tu vinci hai dimenticato tutto, è talmente la gioia, ed è giusto che sia così, che è liberatoria, mentre quell'altra ti fa pensare. La cosa importante è capire che comunque tu sei comunque arrivato in una finale, sei arrivato a un punto della tua vita, ed è negativo, ma quel negativo lì deve diventare positivo, perché non sarà sempre così, come i nonni dicevano, mica può sempre piovere, sai che arriverà il sole, sai che gioirai, sai che piangerai ancora, ma l'importante è capire da lì e non ripetere gli stessi errori, oppure individuare, tornando al discorso che avevamo detto prima, che lì poteva esserci un gap, e il fatto di dirlo e manifestarlo dicendo: ma stiamo attenti a questo, che può portare a delle conseguenze che sono magari in questo momento qua che noi non vediamo, ma l'hai vissuto in precedenza. L'onestà di dirlo e può aiutare, può sempre aiutare. Io credo sempre che sia questo molto importante. E ho portato l'esempio che è fresco, ma potrei portarti qualche esempio di coppa persa o di coppa vinta. Tutte le sconfitte sono comunque frutto di una meditazione che la vittoria non ti dà.
Quali sono oggi gli strumenti che tu ritieni più essenziali per il tuo lavoro? Cioè, non voglio entrare proprio nello specifico della strumentazione tecnica, sì, sì. Però quando tu ti poni di fronte a una scuola, sai che con quelli sono nel tuo bagaglio, ci sono quelli. Quando vai inizi un percorso con una squadra.
Ma guarda, dipende anche molto nelle realtà in cui tu vai. Ad esempio, ti porto l'esempio che così andiamo sul pratico, di Bologna, dove c'era una struttura di organizzazione di ragazzi che già lavoravano lì, perché io avrei potuto portare con me una persona, due persone, tre persone, come tutti, però io credo sempre che valga la pena capire cosa ci sia nel club, e devo dirti che c'era assolutamente tutto quello che c'era. Poi è chiaro che uno ha una metodologia di lavoro diversa, ma il fatto di avere sotto controllo quello che è la fotografia della squadra, quindi lo stato di salute della squadra, che per stato di salute intendo quelli che sono gli allenamenti passati, quello che è il cronico della squadra, quello che ha prodotto la squadra fisicamente fino a quel punto, quali parametri ha raggiunto, capire dove poter intervenire piuttosto che intervenire basta, quindi sapere dove intervenire, questo è frutto di un lavoro fatto bene. E a Bologna, ad esempio, questo c'era. Ci sono realtà che magari tu entri e non c'è tutto questo riscontro, quindi la devi ricreare, e quindi ricreandola, questo sempre meno, penso, perché comunque tutti abbiamo uno storico, tutti abbiamo la possibilità di confrontarci con dei dati in cui vai. L'unica cosa che secondo me è imprescindibile è capire veramente qual è lo stato di salute, per cui o tu con una serie di lavori che tu andrai a fare, che possono essere con la palla piuttosto che con dei test o meno, rendersi conto nel giro di poco quale sia la fotografia dello stato attuale dei tuoi giocatori, e questo secondo me in una fase di corsa come siamo entrati noi l'anno scorso è molto facile, perché c'era già una struttura sulla quale tu poter fare affidamento. In fase iniziale non fai nient'altro che impostare quello che è il tuo lavoro per quello che sono poi le giornate future di allenamento e quello che hai intenzione di portare come metodologia sul tuo lavoro.
Tu hai citato inizialmente il GPS come strumento di lavoro.
Sì.
Molto spesso è stato controverso questo argomento.
Sì.
Tu cosa ne pensi e come lo utilizzi?
Ma guarda, io come tutti abbiamo avuto la curiosità di capire cosa fossero questi strumenti benedetti e maledetti nello stesso tempo, perché all'inizio far capire all'allenatore o agli staff cosa fosse questo GPS metabolico è importante. Intanto capire bene, quindi ho avuto la fortuna di parlare con Di Prampero, di capire anche un aspetto magari su delle versioni diversificate, con Colli, per dire. Io ero in Qatar in quel periodo lì, per cui magari proporre subito una spesa di tanti soldi, anche se eravamo in Qatar, era difficile proporlo. Io credo sempre che è uno strumento a nostra disposizione, ma soprattutto è importantissimo perché ti dà tanti dati e tutti molto veritieri, perché comunque sono quelli che produce, ma credo, e questo l'ho potuto scoprire al contrario in Inghilterra, nel senso che gli sport science in Inghilterra è un'area incredibile, veramente sono dei mostri da quel punto di vista lì. Però cos'è c'hanno? Non hanno la capacità di condivisione, perché comunque tu, quando tu produci un allenamento, deve essere condivisibile con l'allenatore, e tu all'allenatore non puoi parlargli di potenza metabolica, non puoi parlargli di costo energetico, non puoi parlargli di metro quadro a giocatore. Tu devi trovare una possibilità di dare una foto di quello che è: questa esercitazione ti ha prodotto questo tipo di lavoro con determinati carichi di lavoro, questo tipo di lavoro totale dell'allenamento ha dato questo. Individualizzare quelli che sono i lavori magari di tipo magari aerobico, piuttosto di tipo lattacido, piuttosto che di tipo situazionale. E quindi credo che sia qualsiasi mezzo a nostra disposizione è utile solo se è condivisibile di lettura con chi tu devi lavorare, perché se no noi diventa un lavoro freddo a noi stessi, a sé stante, che non ha senso. Sì, noi saremmo bravi a leggere un tracciato di un GPS, un raw data di una partita, ma se noi non lo condividiamo e non lo rendiamo fruibile e leggibile con chi poi alla fine comanda, in primis l'allenatore, con quello del club, credo che sia il più semplice, il più complesso, comunque uno strumento inutile, cioè utilissimo per noi, ma l'utilissimo per noi deve essere utilissimo per tutti,
anche perché devono esserci dei dati, dei parametri che sono appunto significativi, altrimenti si rischia di immergerci in una marea,
sì,
di dati che non sono appunto leggibili e quindi utili a livello pratico.
Assolutamente sì.
Cioè la praticità è fondamentale.
Sì, sì, anche stilare un semplice report PDF dove tu c'hai il modello prestativo che è la partita, quello che tu hai prodotto durante la partita, classificare quelli che sono i livelli del tuo allenamento in quella seduta e quindi dire ok, abbiamo prodotto questo tipo di lavoro e quindi abbiamo allenato, oppure abbiamo mantenuto, oppure abbiamo scaricato, quindi una sorta di compensazione del lavoro fatto, senza entrare nella periodizzazione del lavoro, perché nel calcio, che ben si dica, delle periodizzazioni, dove dire 3 settimane di carico, come possiamo fare quando magari trovi le 2 settimane che tu giochi 6 partite in come dicevamo prima, in 12-13 giorni.
Poi c'è la pratica.
E poi la pratica. Quindi è importante capire che magari quell'allenamento che per l'allenatore è una cavolata, che tu lo fai al sabato e la domenica giochi, fagli capire che sta esagerando e può sicuramente influenzare quella che è la prestazione del giorno dopo, perché se tu hai programmato una seduta che scarichi, tempo fa si chiamava bagno massaggi, perché non dimentichiamo che la fase di recupero è parte dell'allenamento, cioè il recupero, il defaticante o lo scarico è parte,
certo,
dell'allenamento, e questo è importante nell'infortunato, è importante nella squadra. E per l'allenatore magari ha dei parametri che sono diversi, se tu non gli vai a dire abbiamo fatto troppo, abbiamo fatto poco, non gliene frega niente l'allenatore, invece vanno motivati e questi strumenti ci danno la possibilità di farlo, di dialogare. Ormai tutti i professionisti credo che questo lo facciano. Qualcuno, mi sono trovato a parlare con dei colleghi, forse perché è dal primo momento che lavorano con qualche allenatore, fanno più fatica, ma ripeto, percorrendo quello che abbiamo detto prima, è importante dire le cose, ma dialogando con delle cose che siano fruibili per tutti.
Per quanto riguarda la match analysis, come la imposti, cioè come diciamo utilizzi questo strumento a tuo favore nella preparazione fisica, nella preparazione atletica? Quando hai avuto esperienze all'estero, dov'è che hai trovato un'impostazione di lettura di quello che succede in campo più profittevole?
Sì, ma guarda, su tutte, come ti dicevo prima, io arrivai in Qatar un anno prima di Salvo. Di Salvo arrivò con l'esperienza del Manchester United, con Real Madrid, e una visione del lavoro a 360. E mi ricordo ancora quando delle volte ci incontriamo adesso, dico guarda, sei secondo me la persona giusta, al momento giusto, al posto giusto, perché loro erano avidi, erano assetati di questa cosa qua. E quindi abbiamo cominciato lì quello che è il discorso della match analysis, cioè quello dell'analizzare con i mezzi che c'erano il modello prestativo, per cui da lì nacque tutta la match analysis su tutti gli stadi del Qatar, messi lì la raccolta dati, allora eravamo in nazionale, per cui erano elementi fondamentali per la nostra gestione degli atleti e anche per aumentare la rosa dei giocatori che c'erano intorno alla nazionale. Adesso siamo arrivati, ad esempio, in Serie A, dove senza fare pubblicità, però con i mezzi che noi abbiamo l'analisi dei dati delle partite che possono essere più o meno corretti. Questo, io dico sempre, non ha grandissima importanza, nel senso che non è importante che noi abbiamo la certezza allo 0,00001%. Anche se noi abbiamo degli errori, l'importante è che questo errore venga mantenuto, nel senso che è un sistema di lettura che comunque, se tu la prima giornata di campionato ce l'hai anche l'errore, ce l'hai uguale all'ultima,
nella media
c'è la cosa, e tu sai che magari la lettura di una partita rispetto a quello che fai nell'allenamento c'ha delle variabili, perché noi magari si lavora con dei GPS da campo, o magari togliendo il problema puoi mettere il GPS durante la partita e quel punto lì hai lo stesso sistema di lettura, però poi il GPS è sempre influenzato dal satellite, che può essere più o meno corretto dalla lettura, per cui ci sono stadi in cui hai delle letture buone e degli stadi in cui tu non ce l'hai. Ma credo sempre che questo contribuisca ad avere intanto quello che è che lo ribadisco sempre, che secondo me è importante, il modello prestativo della tua squadra, quello che è il modello prestativo, per dire, della Serie A, e quello che è il tuo valore di comparazione nei confronti degli dei campionati esteri, per cui dove ti collochi. Adesso poi c'è anche una ricerca con algoritmi di quello che sono l'indice di efficienza tecnica, l'indice di efficienza fisica, ma lì non mi addentro in questo discorso qua, perché riguarda un brand di una cosa rispetto a quell'altra. Parlando in generale, credo che comunque la match analysis ci dia quello che è il prodotto che hai durante la settimana, che hai durante il mese, che hai durante l'anno, cioè quello che tu produci durante la stagione, quindi nelle 12-13 partite, negli scaglioni che tu hai, tant'è che negli ultimi periodi, negli ultimi anni si analizzano sempre quelle che sono le medie delle ultime 5-6 partite della tua squadra, perché se tu analizzi le prime 5 delle prime del campionato, sicuramente hai dei valori diversi, e se tu li metti tutti insieme la prima può influenzare l'ultima, le ultime 5-6, andando avanti così, poi dopo chiaramente hai l'andamento complessivo, però diciamo che la tua performance sicuramente con il tempo cambia, e quindi o aumenta o diminuisce a seconda di quello che tu produci.
In collaborazione con lo staff medico, l'analisi di tipo ematologico, ormonale, è un dato a cui tu ti riferisci?
Allora, A Bologna abbiamo la fortuna di avere l'Isokinetic, poi abbiamo la parte appunto della performance, dove noi abbiamo l'analisi sicuramente di parametri dati dall'esame del sangue che ci vengono riprodotti, dove noi li prendiamo e quindi di conseguenza prendiamo anche l'aspetto ormonale con altri dati. Stiamo cercando di incrociare alcuni dati che abbiamo sperimentati anche con dei tamponi di saliva per vedere quello che possono essere i momenti di saturazione o meno. Stiamo sperimentando questo, certo. Guardando anche gli esami, per dire, dell'urine, li incrociamo alcuni dati. Diciamo che noi portiamo avanti alcuni parametri dati dall'esame del sangue su quello che è la performance, e li incrociamo chiaramente con quello che noi andiamo a ricavare durante la stagione, facendo ai ragazzi, sottoponendo ai ragazzi dei test semplici quotidiani e dei test settimanali che noi facciamo alla mattina piuttosto che al pomeriggio o meno. E quindi questi ci danno delle indicazioni su quelli che possono essere degli alert. Tant'è che proprio che questo avevamo cominciato a fare già in nazionale o meno, che di solito è il contrario. Quando i giocatori della nazionale, appartenenti alle nazionali, vanno, noi abbiamo dei report che sono degli alert. In pratica abbiamo preso 4-5 alert che possono essere data da, che so, dalla bioimpedenza piuttosto che altre cose, che ci danno 4-5 semafori, giallo, verde o rosso.
Nel caso della bioimpedenza, che cosa andate a valutare?
Beh, quello lì è tutto quello che è la risposta dell'acqua
sull'intra
extracellulare, quello che possa essere l'indice di grasso fra muscolo e la parte, diciamo, più inerente allo sviluppo del tessuto. Andiamo a valutare assieme, che so, alla variabilità cardiaca, quello che possa essere lo stato di recupero da un allenamento a quell'altro, e sono tutti dati che noi portiamo avanti e cerchiamo di interpretarli nell'arco della stagione, nell'arco del periodo. Per cui questi alert qua fanno parte magari di un alert mensile, e poi ci sono quelli settimanali che sono dati proprio dai carichi di lavoro che noi andiamo a fare. E quindi se noi consegniamo un giocatore alla nazionale che ha 5 semafori rossi, come magari è successo su qualche infortunio, sicuramente la federazione di appartenenza dovrà sorgere qualche dubbio.
Molto interessante quello che stai portando. Sto entrando più sul tecnico perché sono sicuro che chi ti sta ascoltando si incuriosisce sempre di più, ed è evidente quanta esperienza tu abbia maturato, quanta prospettiva tu abbia, perché vedere...
Ma questo comunque, ripeto, credo che sia fondamentale il fatto di condividerla questa esperienza qua, perché come ti ho detto all'inizio, cioè, se siamo arrivati qua è grazie a un allenatore, se stiamo parlando di queste cose è grazie agli staff che abbiamo noi in questo momento qua, ai collaboratori con cui noi stiamo facendo. È sempre, secondo me, molto importante dare luce a queste figure qua, perché più passa gli anni più magari qualche energia ti viene a meno e hai più capacità magari di organizzativa, e quindi prendersi il merito di queste cose qua, secondo me, almeno per come la vedo io, lo trovo un po' un errore, nel senso che noi stiamo parlando di tutto questo perché effettivamente abbiamo un buono staff di lavoro, insomma, dietro di noi.
Essere parte di uno staff così importante è evidente che sia, diciamo, la sintesi di un percorso che hai fatto. E oggi, ripeto, questo valore lo stai condividendo. Entrando così sul tecnico, sono sicuro che attecchisce su persone che sono fortemente interessate, ed è quello che mi interessa in particolar modo far capire, perché credo che la tua esperienza così internazionale, ok, conosco tanti preparatori fisici dell'alto livello, ma che non hanno magari avuto questa esperienza così internazionale, aver girato così tanto nella tua vita, che è questa caratteristica tua peculiare, ritengo che possa portare enorme valore ai professionisti più locali, no? Che ci stanno ascoltando.
No, beh, me lo auguro, ma così proprio senza un briciolo di presunzione.
Ma quello è evidente, senza... hai una grandissima umiltà e te ne faccio merito, perché è straordinario ascoltarti. Anzi, veramente, è veramente notevole questo tuo approccio e anche la volontà di condividerlo. Credo anch'io che sia l'elemento vincente, perché una casa è uno staff di persone. Ti chiederei infatti, notte, volevo chiederti per quanto riguarda l'interazione per esempio con il medico nutrizionista, no? Abbiamo parlato prima di analisi che fate, quantitative, utilizzato una biopotenziometria, come poi dopo magari con, in collaborazione con un nutrizionista, vengono gestite questi parametri, cioè ci sono delle integrazioni alimentari più che appunto non so, apporto idrico quando ci sono delle situazioni carenti in questo senso. Qual è la tua esperienza? Sono curioso perché molto spesso quando ho parlato con professionisti che si occupano di preparazione fisica, di performance e nell'ambito del nutrizionismo sportivo, mi dicono apporti idrici molto elevati, anche 5 litri al giorno di apporto idrico, che può sembrare veramente tanto, ok? Però non so qual è la tua esperienza in questo caso.
Ah, guarda, questa è carina come domanda, perché proprio in Qatar, che in Qatar esistono le tre figure, che quando arriva io c'era la federazione, Aspetar e Aspire. Aspire si occupa di tutta l'accademia, di tutti gli sport, Aspetar è la parte medica e la federazione è dove c'erano le nazionali. Queste tre figure qua non collaboravano fra di loro. Quando arrivavamo con lo staff abbiamo cercato di farle dialogare fra di loro, in parte ci siamo riusciti, in parte no, e in tutta questa collaborazione venne fuori una bellissima, secondo me carina ricerca, che durante il Ramadan, era d'estate in quel periodo lì, si giocava la sera con il 90% di umidità e 42 gradi, tant'è che delle volte quando siamo a primavera dico, Dio, comincia a far caldo. Io delle volte, scherzando, ho detto, ma voi avete mai giocato in Qatar alle 10 di sera con 42 gradi e 90% di umidità? Perché senza sole, con quel caldo lì. E appunto c'era lo studio della perdita di liquidi di giocatori. Abbiamo avuto giocatori che hanno perso anche 5 kg in una partita, pochi, ma siamo arrivati anche a quei livelli lì, 5 kg, altri 3,5. Mediamente venivano persi 2,5 kg, 3,5 kg a partita. Pazzesco, per rendere conto. Pazzesco. C'è anche da dire questo, che questo secondo me era stato viziato un po', perché eravamo sotto Ramadan e nel Ramadan hai un periodo di 12 ore di digiuno, quindi si va dal sorgere del sole al cadere del sole.
Facciamo una sintesi culturale. Il Ramadan è un periodo durante l'anno che varia in base al calendario islamico, e quindi non
che
è
si
sempre...
sposta di 12 giorni,
esatto,
/ 13.
Perché no, sembra che sia come il Natale, sempre a dicembre, non è,
sì,
così,
no.
Cambia. Sì. E dal momento in cui c'è dall'alba fino al tramonto non si mangia, non si beve. Quindi un atleta è forzato a mantenere un regime particolare.
Assolutamente. E quando tu ti alleni sotto Ramadan, chiaramente devi mangiare, dare tempo alla digestione e poi allenarti. E in quel momento lì chiaramente la gente, non dico che si sfonda, ma insomma ci
ma
dà,
si sfonda,
ma si sfonda perché poi finita l'allenamento, per cui continua tutta una festa
sì.
E dopo perché
sì.
Il Ramadan è anche è soprattutto una questione culturale loro, e guai, e ci mancherebbe altro andare
culturale.
Esattamente, e quindi diciamo che questo è stato anche un po' influenzato da questo, perché magari sai, la perdita di liquidi, la perdita di cose è molto influenzata anche dal momento in cui tu hai bevuto tanto, mangiato tanto, e questo è stato fatto in quel periodo lì. E però è assolutamente importante, ad esempio noi lo facciamo adesso con dei semplici esami delle urine, per dare degli alert, dove anche questo si accende, dove tu hai bisogno di bere di più perché magari hai necessità, o perché per educazione tua, per abitudini che hai in quel momento lì, hai bevuto poco, oppure magari, che so, c'hai una dieta iperproteica piuttosto che non bilanciatissima, e quindi ti può dare qualche scompenso. E soprattutto quando tu giochi molte partite, quando tu giochi negli orari caldi, questa cosa qua va gestita si cerca di gestirla nel migliore dei modi, dando la possibilità ai ragazzi appunto di toccare con mano quelle che possono essere le loro situazioni. Ecco, questo sì, questo gli si dà peso, come gli si dà peso il fatto della reintegrazione al termine dell'allenamento, di fare magari periodi dove tu adoperi magari più qualcosa legato agli aminoacidi piuttosto che una parte di creatina, piuttosto che una parte di altre cose, ma roba molto semplice che tutti noi facciamo sempre, insomma. Poi chiaramente sempre seguiti da medici e sempre soprattutto condivisi dai calciatori, perché ad esempio abbiamo introdotto nella fase di recupero alcune pietanze, secondo me, sotto indicazione appunto del nostro nutrizionista, di pietanze vegane, dove magari il contributo di quello che possa essere tutta la parte animale possa in un qualche modo avere un recupero differente rispetto a quello vegano. Quindi non è mai stato imposto un piatto vegano piuttosto che un piatto con all'interno carne animale, roba del genere. Semplicemente è stata fatta un'opera di sensibilizzazione a questo ed è stata data la possibilità ai ragazzi di provarlo, che magari con il futuro si possano magari organizzare anche, per dire, con le mogli corsi dove ci sono cuochi che fanno da mangiare in un modo diverso questi piatti vegani, perché io credo sempre che se uno impone il vegano perché è vegano, secondo me è un discorso un po' stupido, ma se viene sensibilizzato il vegano e si dà la possibilità alla gente di valutare quello che possa essere benefici o testarlo sulla propria persona, quello che sono le cose, dando anche la curiosità eventualmente di ricercare quello che siano le diversità delle due differenti culture, credo che sia assolutamente una cosa positiva per tutti, insomma.
Ma si deve integrare poi col lifestyle, come dicevi tu, sì. Ripeto, anche questo è un valore, aver vissuto più momenti in giro per il mondo ti fa riconoscere quelli che sono gli aspetti culturali per cui certa roba si mangia in un posto più che in un'altra, e poi che tutta, ripeto, questa teoria poi si deve trasformare in pratica, perché è inutile dire che gli dai il grammo di o il centilitro d'acqua se tanto quello non ha interesse a farla, a portarla avanti.
Devo dire che comunque in Italia su questo abbiamo una grandissima attenzione, secondo me l'abbiamo un po' troppa, perché io ho vissuto la realtà inglese, io ho vissuto la realtà dell'Arabia Saudita, ho vissuto la realtà anche dell'Australia, cioè noi abbiamo molta molta attenzione, ma non dimentichiamoci che poi i ragazzi, una volta che vanno a casa, se non sono, secondo me, sensibilizzati a quello che potrebbe andare incontro mangiando una cosa piuttosto che un'altra, ed è questo che io dico sempre, non è tanto importante quello che noi facciamo qua, perché noi che facciamo qua mangiamo pranzo assieme, facciamo la colazione assieme e quello lo controlliamo, ma è chiaro che se un ragazzo ha finito l'allenamento, ha fatto pranzo, colazione, poi si sfonda al McDonald's o fa patatine fritte e hamburger o qualsiasi cosa che è, però io vedo che questo c'è sempre meno. E secondo me basterebbe solo semplicemente sensibilizzare, dire quello che fa una cosa piuttosto che un'altra. Dopo io credo che dipenda molto anche dall'atleta, perché l'atleta deve decidere in assoluta buona fede e in assoluta controllo di se stesso quello che vuole fare, perché alimentandosi o bevendo determinate cose procura o non procura determinate altre cose, per cui questo
abbiamo parlato con Francesco Valdi, che saluto, che abbiamo incontrato qua al talk show in altre occasioni anche al Summit, medico oggi nutrizionista al Milan, e ha lavorato anche con Cristiano Ronaldo, parlando di un campione di quel calibro mi ha specificato con quanta meticolosità lui gestisca in autonomia la sua alimentazione. Non è un caso, poi, per carità, il talento innato e tutte quelle caratteristiche, ma per arrivare a quella soglia devi curare ogni singolo aspetto, e l'alimentazione non è qualcosa di imposto, ma è qualcosa che lui desidera coltivare.
Ma ad avvallare quello che stai dicendo, chiaramente nel nostro ambiente si parla, questo tipo di cultura poi influenza anche gli altri, nel senso che sicuramente non tutti faranno come Cristiano Ronaldo, così maniacali di quello che è la cosa, ma il fatto di avere dentro uno spogliatoio una persona molto attenta, e il fatto di in tutti i dettagli che vanno dall'alimentazione alla performance, a quello che è la la vita quotidiana, ti dà anche un input agli altri che vivono nello stesso spogliatoio, perché questo poi alla fine produce un qualcosa che altri non riescono a produrre. Non lo riescono a produrre perché questo è un talento, ma è un talento che lui alimenta tutti i giorni. Per cui avere dentro uno spogliatoio una persona che è agli occhi di tutti un esempio, perché immaginati è un esempio per noi che stiamo qua a parlare e lo vediamo e seguiamo le sue gesta durante un campionato, durante una partita in nazionale che sia, figurati quelli che vivono la quotidianità di uno spogliatoio. È come dire, dentro uno spogliatoio io ho avuto la fortuna di avere magari un giocatore che aveva problemi di dipendenza con l'alcol ed è un aspetto negativo dentro lo spogliatoio. Se tu c'hai di fianco a te un personaggio come Cristiano Ronaldo, ti dà un aspetto negativo, perché non ti dà motivi di attaccare, ma questo ha fatto, ma questo, ti dice, cazzo, se questo lo fa, lo faccio anch'io, scusate la declinazione verbale. E quindi è sicuramente da traino in positivo su tutto l'ambiente questo.
Assolutamente interessante, come interessante tutta la tua storia. Io, Max, ti ringrazio per essere stato qua, abbiamo fatto una bellissima conversazione.
Forse mi hanno rotto anche un po' le scatole.
No, io credo assolutamente, anzi penso che ancora più persone siano interessate a quello che fai. Infatti quello che ti chiedo è il tuo riferimento online, ho visto che hai un sito, qual è?
Ma molto tranquillo, www.maxmarchesi.com. Cioè, quello che mi piace sempre molto è condividere con le persone anche così come stiamo facendo, per cui sì, quello c'è, che tra l'altro è un regalo di un mio grande amico che si occupa di questo e che ringrazio, e perché se fosse stato per me probabilmente non avrei neanche il sito, insomma.
No, invece io credo che sia stato molto utile per noi, per incontrarti in primis, è stato un piacere incontrarti al Summit, è stato un piacere incontrarti qua. Rinnovo la mia stima nei tuoi confronti, ti faccio ancora le congratulazioni, stai facendo un lavoro eccezionale, sicuramente di grande impatto e di grande motivazione per tutti quelli che ti seguono.
No, guarda, io chiudo anch'io dicendo vi ringrazio e ti ringrazio di cuore, perché quando mi hai chiamato per questo premio che mi hai invitato è stato veramente un piacere, pensavo di essere su Scherzi a Parte, ma in realtà non è stato così. E quindi veramente grazie, è la prima volta che mi capita e sono veramente felice se anche abbiamo contribuito uno 0,1% per qualcuno che si occupa del nostro lavoro, per farlo così magari interessare sulla nostra. Quindi grazie di cuore.
E io ti ringrazio, è stato veramente veramente un piacere.
Guarda, grazie come ti ho detto a te, poi se mi permetti giusto fare un taglio, un ringraziamento a Bruno Mezzu, che grazie a lui ho avuto la fortuna poi di conoscere questo mondo fuori e di avere appunto la vita che in questo momento ho con tutte le esperienze che sono, e ringraziare chiaramente facendo un grandissimo in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic,
mi aggrego a te nel farglielo,
che possa veramente tornare più forte di prima, che sicuramente tornerà, ma insomma che riesca veramente in questa grande impresa che forse è la più grande di tutte.
In assoluto, facciamo un augurio. Grazie ancora Max, alla prossima,
alla prossima.
E che ci siano anche altri momenti. Grazie. Per incontrarci.
Grazie a tutti.
Ciao.
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 Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.